Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è Metro Regione. C'è anche Mario Calabresi tra i possibili candidati sindaco di Milano per il centro-sinistra. Ci sto pensando, ha detto il giornalista, a una festa dell'Unità. Plauso dai riformisti e da Calenda, sarebbe un'ottima candidatura. Frenano da sinistra AVS e Rifondazione. Basta autocandidature, sviliscono le primarie. Violente intimidazioni contro un rifugio sopra Morbegno in Valtellina che tra le sue attività organizza anche iniziative antifasciste. La jeep del rifugio è stata distrutta, danneggiamenti ai cartelli, presi di mira anche gli asini del rifugio. Oscurato il canale Telegram del gruppo varesino Dora, indagine per apologia di fascismo, diffondeva contenuti di matrice neonazista e negazionista a oltre 1500 iscritti. Dopo mesi di indiscrezioni, l'ex direttore di Repubblica e della Stampa, Mario Calabresi, ha confermato di essere interessato a fare il candidato sindaco per il centro-sinistra alle elezioni del 2027 a Milano. L'ha detto ieri sera alla Festa dell'Unità di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, ci penso, ha detto Calabresi. Sono in attesa di capire che tipo di percorso sarà deciso e se potrò fare la mia parte. Il PD ha rinviato ogni decisione a dopo la festa del partito che si chiuderà il 13 settembre a Milano. L'interesse a candidarsi di Calabresi è stato salutato con entusiasmo dall'ala riformista del PD e da Azione di Carlo Calenda. Figure autorevoli sono benvenute, bisogna definire il metodo di scelta del tempo nel più breve tempo possibile, ha detto il consigliere regionale del PD Pietro Bussolati. Mario Calabresi sarebbe un ottimo candidato per fare il sindaco di Milano, ha commentato il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda. Da sinistra, AVS e Rifondazione Comunista frenano sulle autocandidature. Prima il progetto, poi i nomi per non svilire la funzione delle primarie. Onorio Rosati è consigliere regionale di AVS in Lombardia.
Intanto attraverso una consultazione tra le forze politiche che dovranno decidere quale sarà il profilo della candidatura a sindaco. Quindi io penso che le elezioni amministrative a Milano rappresentino un appuntamento di carattere nazionale, che ci sia la necessità di un confronto prioritariamente sia a livello nazionale sia a livello locale tra le forze politiche che compongono la coalizione del cosiddetto campo largo, dentro il quale si ragionerà sui vari profili e anche sugli strumenti da mettere in campo per sceglierli. Il fatto che tutti i giorni a Milano ci si svegli, si apra il giornale e si lega un'ulteriore candidatura, è evidente che rischia di svilire anche la funzione e il ruolo delle primarie. Quindi questa è una riflessione sulla quale secondo me bisogna soffermarsi e valutare quali sono le strade e le modalità più giuste per farlo.
Ma quindi un candidato non da scegliere tramite le primarie?
Ma non necessariamente, intanto un candidato per quanto mi riguarda che dovrebbe essere un candidato politico, penso che i partiti siano nelle condizioni di esprimere attraverso le proprie classi dirigenti locali anche delle candidature di persone adeguate che possano svolgere il ruolo di sindaco e questa è la prima cosa. La seconda cosa, se poi si valuta l'opportunità comunque di un passaggio nelle primarie, verranno stabilite forme e modalità per realizzarle. La cosa più sbagliata è quella alla quale secondo me stiamo assistendo, mi si permette la battuta, di chi vuol giocare sul futuro di Milano attraverso questa serie infinita di persone che si candidano alle primarie.
Non basta affidarsi a un nome, serve un candidato con un programma che dica subito da che parte vuole stare, dice Nadia Rosa, segretaria di Rifondazione Comunista Milano.
Io credo che il punto di partenza debba essere chiaro. Milano non può scegliere il futuro sindaco semplicemente sulla base di un nome che sia più o meno gradito e più o meno conosciuto. Quindi prima delle candidature serve un confronto sulla città che si vuole costruire. Questo confronto deve essere ovviamente fatto in maniera pubblica, in maniera trasparente. I milanesi hanno bisogno di capire quali interessi verranno messi al centro. Insomma, fino ad ora purtroppo sono stati messi in prima linea interessi che di certo non erano quelli di chi vive, lavora e studia a Milano. Credo che uno strumento che che può essere utile, sì, potrebbero essere le primarie, per coinvolgere appunto quei cittadini e quelle cittadine che si sono sentite un po' delusi, insomma, negli ultimi anni. Ma perché queste funzionino devono essere il punto di arrivo di un percorso. Le autocandidature che abbiamo visto in questi giorni, insomma, sono state lanciate senza un confronto e rischiano di indebolire questo percorso, anzi, addirittura di trasformarlo in una competizione tra nomi e addirittura di ridicolizzarlo. Ecco, noi ci auguriamo che il dibattito sulle candidature non diventi un modo per svuotare o far saltare le primarie, perché c'è purtroppo anche questa, insomma, possibilità all'orizzonte.
Il Consiglio Comunale di Milano ha ufficializzato la nascita del gruppo Futuro Nazionale Vannacci. Ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi. Il gruppo è composto unicamente dal consigliere Luca Bernardo, ex capogruppo di Forza Italia in Comune, che in quanto candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali del 2021 ha potuto costituire il gruppo senza dover raggiungere il numero minimo di 3 consiglieri. Vannacci ha detto che Futuro Nazionale avrà un suo candidato alle prossime comunali e ha definito Milano la città più insicura d'Italia, annunciando una campagna elettorale tutta sul tema della sicurezza. Violente intimidazioni a un rifugio di Morbegno in Valtellina, il rifugio Gino e Massimo, un rifugio che si è connotato anche per iniziative antifasciste.
A pochissimi giorni dalla tradizionale pastasciutta antifascista organizzata insieme all'Ampi di Sondrio, il rifugio Gino e Massimo, sulle Orobie Valtellinesi, è stato colpito da una gravissima intimidazione squadrista. Dopo una campagna di insulti sui social contro l'iniziativa, ignoti hanno devastato la jeep di servizio del rifugio, vetri infranti, gomme squarciate e un tentativo di spingere il mezzo in una scarpata. Nelle settimane precedenti si erano già verificati altri episodi di vandalismo. La pastasciutta antifascista, che ricorda il gesto della famiglia Cervi dopo la caduta del fascismo, si terrà comunque. La gestione del rifugio ha ribadito di non voler arretrare, mentre da tutta Italia stanno arrivando messaggi di solidarietà e una raccolta fondi per sostituire il mezzo distrutto. C'è poi un elemento che rende questa vicenda ancora più significativa. Anna Savonitto, giovanissima rifugista che dall'estate scorsa ha preso in gestione il rifugio, rappresenta una generazione che sceglie di tornare ad abitare e custodire la montagna, costruendo nuovi modi di vivere e prendersi cura del territorio. Colpire una realtà come questa significa colpire non solo un presidio antifascista, ma anche un'idea di montagna aperta, accogliente e viva. Una risposta che ancora una volta passa dalla partecipazione e dalla solidarietà. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
È stato oscurato il canale Telegram del gruppo neonazista Dora nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Varese per apologia di fascismo, manifestazioni fasciste e propaganda discriminatoria su base etnica e razziale. Il servizio.
La Procura di Varese ha oscurato il canale Telegram del gruppo di estrema destra neonazista Dora nell'ambito dell'inchiesta per apologia di fascismo, propaganda razzista, discriminazione su base etnica. Il sequestro preventivo ha reso irraggiungibile il canale social che contava oltre 1500 iscritti. Secondo gli investigatori veniva utilizzato per diffondere contenuti di matrice neonazista e negazionista. L'operazione è stata eseguita congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Influenzato dalle comunità neonaziste rurali in Germania, la comunità militante dei 12 raggi è di base in un paese vicino a Varese, Azzate, e aveva una sede di vita comunitaria nel piccolo paese di Caidate, sulle colline retrostanti. Il gruppo ha al suo attivo una serie di intimidazioni, in particolare proprio nel paese di Azzate, dove ha contestato il 25 aprile e diversi eventi considerati non graditi. Da Varese, Roberto Morandi.
La strage di Via Palestro non fu solo mafia, è il titolo del flash mob che si è svolto alle 19 davanti al padiglione d'arte contemporanea di Milano a pochi giorni dal 33esimo della strage che uccise 5 persone. Numerose le adesioni arrivate da associazioni, istituzioni, singoli cittadini e cittadine. Sentiamo per Paolo Farina di Wikimafia.
L'iniziativa nasce perché vogliamo ribadire il fatto che non fu solo mafia, ovvero che le stragi del 92 e del 93 e quelli i falliti attentati del 94 non c'era solo Cosa Nostra dietro, come invece qualcuno ci vorrebbe far credere, che questo flash mob ha un senso molto più importante, nel senso che noi vogliamo che finalmente ci dicano chi ha suggerito gli obiettivi da colpire a Cosa Nostra sul continente, chi sono quelli a all'interno dello Stato, in tutte le varie stragi di quel periodo, hanno dato una mano a Cosa Nostra, perché questo è indubitabile che ci sia stato, perché si parla tanto dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, nessuno si ricorda dell'agenda digitale di Giovanni Falcone, dei floppy disk spariti dal Ministero. Ovviamente quello non può averli fatti sparire Totò Riina dentro al Ministero della Giustizia. Quindi noi vogliamo con questo flash mob ribadire il fatto che, uno, non ci arrendiamo al fatto che ci vorrebbero dare delle verità di comodo, e in secondo luogo vogliamo che effettivamente a Firenze, dove per competenza sono finite le indagini su tutto quel periodo, finalmente si faccia piena luce, perché cioè, è abbastanza insultante da 33 anni da quei fatti che ancora oggi continuiamo a brancolare nel buio, facciamo le commemorazioni, ricordiamo le vittime e poi dobbiamo dire sono stati mafiosi. No, non sono stati solo i mafiosi.
Ora le previsioni meteo con Paolo Vallisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona serata. L'anticiclone sul Mediterraneo occidentale spinge verso le Alpi correnti in quota asciutte da nord-ovest, con bel tempo e caldo non eccessivo. Tra sabato sera e domenica temporaneo transito di una perturbazione atlantica con aumento della tendenza temporalesca. Ma intanto per le prossime ore soleggiato, con nuvole e cumuliformi sui rilievi in dissoluzione, in serata e nella notte cielo sereno o poco nuvoloso. Per la giornata di domani sempre bel tempo, soleggiato, nel pomeriggio soliti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi ma asciutto, in serata solo qualche velatura di nubi alte. Le temperature massime oscilleranno tra i 28 gradi delle prealpi fino a 30 in pianura. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45.